Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Sarebbe che io quando penso all'inizio di Daily Cogito, quando penso ai primordi, quando penso all'idea che ho avuto, io devi sapere che l'idea ce l'ho avuta nell'estate 2018. E a un certo punto eravamo in giro con i festival di Pop Sofia e queste cose qua, e ho il problema è la sigla di Daily Cogito.
Sì.
Dove la trovo una sigla di Daily Cogito? E ho detto... Cazzo, ma noi abbiamo la voce più pazzesca che abbia mai sentito in vita mia, quella di Rebecca! E così ti ho cooptata quella volta per la sigla della prima stagione di Daily Cogito. Ah, che figo. E abbiamo trovato la foto. Allora, Fede, mostriamo. Apriamo subito mettendo in imbarazzo l'ospite.
Ma sei sicuro?
Sì. Facciamo subito vedere al pubblico
la foto.
La foto
di che anno è, scusate?
È agosto 2018. Sì, era proprio all'inizio di Daily Cogito, mamma mia. Quindi,
abbiamo il consenso di entrambe le parti?
Sì, nella sede della mia scuola di cinema.
Sì, ci siamo messi in un angolo dove l'audio era decente. Io c'avevo il microfono Rode che ho collegato all'audio registratore e lì ti ho detto il testo. Che figo. Sono proprio contento di averti qua perché adesso... davvero, cioè nel senso tu sei un piccolo pezzo però importantissimo dell'evoluzione di questo podcast, quindi benvenuta ai Cogito Studios.
Grazie mille, sono molto emozionata. Come ti ho già detto, gente poi mi ha detto ma guarda che io ho sentito per mesi e mesi la tua voce senza sapere che eri tu, anche nel mio piccolissimo paesino, insomma, che
sì.
Monte Giorgio, quindi è una grande emozione per me essere qua.
Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi, mamma mia che emozioni. Io quando ci penso a quegli anni lì, quando ancora tutta questa cosa qua era totalmente impensabile, scapestrata, è stato un bel percorso. E nel frattempo anche tu hai fatto un percorso discretamente pieno di esperienze, perché alla fine io ti ho conosciuta che eri cantante, teatrante, comunque performer, e nel frattempo hai avuto un'evoluzione anche nel cinema, quindi ti sei lanciata in questo percorso così difficile peraltro, che però tanti vedono e idealizzano. Allora mi piacerebbe chiacchierare con te quest'oggi anche per capire quanto di quell'idealizzazione poi si rivela reale, perché potrebbe essere anche una cosa utilissima per chi sta pensando di fare un certo percorso. Quindi, non so, se dovessi presentarti al pubblico, com'è che ti presenteresti tu, Rebecca?
Innanzitutto una cosa che odio fare, quindi...
E partiamo da questo, a noi ci piace.
Cercherei di non farlo in tutti i modi, cioè di evitare di farlo.
Come eviteresti di presentarti?
È una cosa che gli attori devono assolutamente saper fare e io non ho mai davvero imparato a farlo. Direi che sono un'attrice, che sono in realtà, che ho cominciato volendo nel periodo in cui tu mi hai conosciuto. Avevo avuto questa piccola deviazione perché volevo fare la regista teatrale a tutti i costi e avevo iniziato questo corso. In realtà erano anche pochi i miei allievi, però riuscivo a mettere su degli spettacolini scrivendoli molto molto suggestivi e invece poi devo dire che questa cosa del cinema, che un po' era rimasto un tarlo, perché io nel 2013 ho fatto la scuola e poi sono finita subito così catapultata sul set di Bellocchio, ci ho capito davvero poco e mi sono anche un po' spaventata, se devo dirla tutta.
Ok.
E però era rimasto questo piccolo tarlo che nel tempo poi mi ha portato, guardando un po' quello che succedeva sia a teatro davanti, e questo desiderio di volerci essere e non più voler essere dietro le quinte, anche se adesso un po' sta ritornando. Però diciamo che nel tempo questa cosa dell'attrice e del cinema è venuta fuori, quindi oggi direi forse che sono e voglio essere un'attrice cinematografica. Pur portando avanti anche la musica, che per me è stata sempre importante.
Certo.
Il conservatorio che ho fatto, comunque ho vissuto degli anni molto, molto prolifici anche a livello proprio così umano, perché è comunque un ambiente, no, ricchissimo, in cui gli incontri che fai sono incredibili, quindi portando avanti comunque la musica, il canto che adoro, però adesso il focus per me è molto molto chiaro, pur essendo veramente una cosa che sconsiglierei a tutti.
Ecco, questo è un punto interessante, sì. Perché io, allora, conoscendo un po', allora, dall'interno il mondo del teatro, perché comunque sì. Facendolo anch'io, avendolo fatto e via dicendo, lo conosco abbastanza, il mondo del cinema lo conosco per comunque esperienze che mi vengono riportate. Sono due mondi molto diversi.
Molto.
Non so, nel teatro tu hai, penso, almeno le persone che conosco e che hanno vissuto queste due dimensioni, nel teatro senti di avere un po' più il controllo, nel cinema invece, essendo che così pieno di linguaggi diversi e quindi anche di professionalità diverse, hai molto meno il controllo di quella che è anche il risultato di quello che fai. E quella cosa che hai detto è interessante, cioè io lo faccio, lo sconsiglio. Uno potrebbe dire, beh, ma è per sfoltire la concorrenza. Ammettilo, Rebecca, ammettilo, è per sfoltire la concorrenza. No, non è per quello. Cos'è? Perché è una cosa forte da dire, soprattutto visto che comunque sono 4-5 anni, quindi possiamo dire che hai cominciato questo percorso poi in mezzo alla pandemia, quindi credo con in mezzo anche un paio d'anni di stop
e rinunce. Tremendo, sì.
Come mai sconsigli? Partiamo da questo, come mai sconsiglieresti?
Allora, io qui prima farei un distinguo sul a chi lo sconsiglierei. Lo sconsiglierei alle persone che lo fanno per esigenza, tipo me. Lo consiglierei invece agli istrioni, se vogliamo. Mm-hmm. Faccio questo piccolo distinguo. Cioè, io credo che l'attore, no, che è colui che agisce, possa essere un po' guidato da due cose. Nel mio caso sono guidata da una cosa che ho avuto sin da piccola, che è proprio questo accattonaggio dell'altro, cioè voler essere l'altro, voler capire nel profondo quello che uno fa, e questo riguardava proprio tutti gli ambiti della mia vita. Una fa punto croce e io subito, no, lo voglio fare anch'io, cioè okay. Arrivare a pensare di voler essere l'altro, e questo ha a che fare anche chiaramente con uno spaesamento della propria personalità che io vivo, ho sempre vissuto, per cui no, mi riesce anche difficile presentarmi, perché io non ci voglio stare in quel, no, non mi voglio definire
nel confine
non ci voglio stare. E quindi questo è un accattonaggio, cioè è un'esigenza di riempire. Invece c'è chi lo fa per straripamento, no? Quindi l'attore istrione, che invece diciamo è più, ha un movimento più, se vogliamo, centrifugo che centripeto, quindi è sempre lì a voler mostrare agli altri quello che ha, quello che è, e in quel caso ben vengano i confini, ben vengano le presentazioni, perché
certo.
Lì... In quel caso è una cosa che io consiglierei fortemente, perché è un ambiente in cui quel tipo di personalità vive e vegeta alla grande. Mm-hmm. Chi invece è come me... E quindi
centripeto.
Peta,
centripeto,
sì.
Esatto, centripeta.
E quindi non va per straripamento, ma per riempimento. È molto difficile, perché ti riempie tutto quello che è fuori dal cinema.
Sì. Finisci per assorbire dentro... cose magari anche che non ti piacciono.
Esatto, cioè il problema è che in quell'ambiente, essendo un po' tutto, no, anche così molto di posa, se vogliamo, in alcuni casi, adesso non voglio assolutamente sputare nel piatto in cui mangio, non voglio parlare male dei miei colleghi, non voglio parlare male, però diciamo che c'è molta, molta concorrenza, e chi viene poi dalla provincia come me, da un paesino piccolo come me, quando arrivi sei un po' Heidi.
Certo.
Quando arrivi a Roma a fare il masterclass sei proprio Heidi,
sì,
capito?
Sì, certo.
Con tutti invece già pronti, cioè sanno presentare. Io proprio, e infatti per me ogni masterclass era un disastro, un pianto, perché dico no, ho fatto una figuraccia, non riesco proprio a rendere in quei contesti. Mentre magari no, in altri, in questo il teatro ti protegge molto di più.
Certo,
davvero.
Sono d'accordo. Beh, io credo che la descrizione che tu hai fatto si attaglia molto di più infatti al teatro. Cioè nel senso, nel teatro al massimo quello che vai ad assorbire sono per esempio le persone con cui lavori, con cui sei sul palco. Mentre nel cinema io credo che, come dicevo prima, sei... devi rimbalzare fra un sacco di equilibri che in realtà sono al di fuori anche di quello che magari puoi capire. Cioè, voglio dire, nel cinema c'è anche chi si occupa della fotografia, chi si occupa di un sacco di cose che magari, non so, cioè magari non hai neanche le competenze per capire. Poi mano a mano che uno cresce e capisce alcuni equilibri, però immagino che sia molto più soverchiante. Però la domanda è,
sì,
tu questo tipo di centralità sul palco, che sia con la musica, con il teatro, con il cinema, l'hai sempre cercato, almeno io da quanto ti conosco, ormai sono 10 anni che ci conosciamo ormai, e ancora di più, io quando ti vedo in quell'ambiente lì trovo che tu abbia una dimensione che è veramente tua, cioè in qualche modo si vede che non sei soltanto un'entità centripeta, sei mm-hmm. anche centripeta, cioè nel senso ti esprimi molto, si vede chi sei. E quindi la domanda è, in questo percorso ritieni che quello che hai fatto ti abbia in qualche modo fatto più male che bene, visto quello che stai dicendo, o comunque è una cosa che ti ha arricchita tanto?
Allora, io infatti devo specificare questo. Quello che, di cui parlo è tutto quello che c'è intorno al set e prima del momento del set. Perché okay. invece il momento del set, cioè mentre stai girando, la maggior parte delle volte è meraviglioso.
Okay.
Perché diventa una grande famiglia, tutta la troupe, poi veramente sì, cioè... In realtà, mentre si vive quell'esperienza lì, si è completamente alienati. E per questo le persone che sono in quest'ambito fanno difficoltà spesso a relazionarsi con persone certo. che sono fuori, perché tu vivi proprio in una dimensione che è una bolla e l'altro spesso non comprende. Mm. Poi per un attore che magari può, può sembrare una cazzata, però dice sì, sono nel personaggio, un po' tu facendolo tutti i giorni vai a casa che senti ancora un po' addosso quella roba lì, no? Mm-hmm. Quindi è difficile...
Scusa per la notifica. Okay.
Per chi non lo sa. Quindi devo dirti che se io devo fare alla fine mette sulla bilancia, lo dico in dialetto perché è una cosa molto vicina, dico che mi ha fatto più bene che male. Mm-hmm. Non direi che mi ha fatto male, mm-hmm. però ti direi anche che mi fa male tutti i giorni, che è una specie di condanna, se volessimo. E in questo mi ritrovo vicina a tutte le grandi attrici, non perché io sia mi stia paragonando a loro, però quando sento Monica Vitti, quando leggo, vedo che è una cosa che un po' tutte abbiamo in comune, che sentiamo quella specie di sì, io direi condanna, non c'è un altro modo, perché non puoi esimerti dal farlo, ma sai che farlo, questa ricerca intendo, questo voler a tutti i costi, io credo proprio per questo spaesamento, voler trovare una collocazione e trovare un riempimento di quella palude che tu hai dentro. A me a teatro viene dall'applauso e dal pianto e dal... no. Ma sì, anche, sì. anche con il canto era la stessa cosa, sì, cioè sì, con Sofia sì. era quello per me,
sì,
no?
Sì, 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 sì. Perché, cioè, adesso lo dico anche per chi magari, perché magari qualcuno conosce Rebecca, spero che chi è qui conosca bene o male il nostro, la nostra trasmissione, però io e Rebecca ci siamo conosciuti in Pop Sofia, ok? Quindi io l'ho conosciuta come voce di Pop Sofia, abbiamo cominciato a, insomma, a scambiare esperienze e poi è diventata la voce della sigla della prima stagione, perché ormai erano 4 anni che ci conoscevamo, quindi ho detto, sì. beh, io ho sempre ammirato tantissimo la tua voce, cioè mi è sempre Grazie. Piaciuta tantissimo, e ogni volta in cui penso a una voce che mi ha fatto venire la pelle d'oca, anche con canzoni che magari io non amavo, però è proprio la tua. Quindi, però dall'altra parte, quello che dici, questa cosa della condanna, secondo me è una cosa che condividono un po' tutti i linguaggi artistici. Mi viene in mente Ray Bradbury, autore di Fahrenheit 451, sì. quando in un libro che si intitola... Lo Zen e l'arte della scrittura, mm-hmm. Che è il suo libro sulla scrittura, in cui non parla mai di Zen, però dice che avrebbe venduto di più il libro se ci avesse messo lo Zen nel titolo, che è molto divertente. A un certo punto dice, io scrivo sapendo che la scrittura mi avvelena, però la scrittura è quella microdose di veleno quotidiano che poi mi aiuta ad affrontare il veleno della vita, perché la vita poi... ci butta addosso i veleni, che possono essere i dolori, che possono essere le difficoltà, i traumi, lo stress. E io un po' questa cosa l'ho sempre rivista in me, l'ho sempre rivista anche nei creativi con cui entro in contatto. Quindi si fa qualcosa di creativo sapendo che mi avvelena,
sì.
però questo mi rende anche più forte, come se costruisse una tolleranza al veleno della vita. E sì. l'arte è un po' questa cosa qua.
Sì.
Tu la vivi in questo modo?
Mi ha fatto venire in mente Troisi che dice a Pino Daniele, dice un conto no se uno qualsiasi soffre per amore, un conto è se un cantautore soffre per amore, perché il cantautore poi la sofferenza d'amore no, dice in 3 minuti mi hai scritto una canzone d'amore. E io devo dirti che dal punto di vista di un attore questa cosa è tremenda, però io ultimamente quando provo dei dolori nuovi, anche atroci, dico bene, la prossima volta sarò in grado di rappresentare quella cosa lì che mi mancava. Ed è una cosa abbastanza, no, se tu ci pensi,
è pesante psicologicamente, sì,
molto.
Assolutamente.
Però da una parte è un sollievo, perché dico, vedi, Io ho sofferto tremendamente per questa cosa, ma la potrò utilizzare.
Certo, certo. Ma accade l'attrice. Anche il contrario. Cioè, nel senso, ti è mai capitato di interpretare un ruolo che ti imponeva in qualche modo di incarnare un dolore, un'esperienza che non hai fatto nella vita? E una volta fatta quella rappresentazione, in qualche modo è come se ti costruissi l'aspettativa di quello che ti andrà a attendere quando eventualmente quel dolore dovesse arrivare.
Sì.
Cioè c'è questo interscambio, il motivo sì. per cui, bene o male, l'arte e la vita sono una sì. partita ping pong, no? Cioè si continuano sì. a rimandare l'uno con l'altro.
Sì, e devo dirti che ho anticipato bene in quel caso. Oggi posso dire che in quel caso, quando anticipavo, l'ho fatto nella maniera giusta, forse mm-hmm. lo sapevo già come io avrei potuto vivere una cosa del genere, però sì, è interessante.
Può essere. È un peccato, io mi rendo conto che molto spesso, soprattutto quando le persone giovani con poca esperienza si approcciano ai linguaggi creativi, artistici, oggi lo vedo anche soprattutto sul web, lo fanno spesso con il tema dell'evasione, ok? Cioè nel senso l'arte diventa quell'intrattenimento che costruisce un mondo sopra il mondo. E questo però secondo me è un grande impoverimento, perché sì. l'arte è uno dei linguaggi del mondo sì. che ci permette di affrontare le cose concrete.
Sì.
E nella tua esperienza artistica e creativa hai incontrato, ti è capitato di trovare persone che vivono l'arte in questo modo, cioè nel senso che vivono l'arte non come sublimazione, ma come una sorta per rimbalzare la realtà, come evasione, come rifiuto di quelle cose che succedono poi nella vita reale? O magari è capitato anche a te, sì. può essere che in qualche momento sia capitato anche a te.
A me no, devo dire la verità, no.
Ok.
Però a pensarci bene adesso non mi viene in mente, sicuramente sì, però mm-hmm. non mi sta venendo in mente qualcuno di preciso.
Certo, certo.
Mi viene in mente più qualcuno che magari si stava autodistruggendo e poi no, però non è calzante.
Il discorso sull'avvelenamento di prima mi ha fatto venire in mente un'altra cosa. L'hai visto Blonde, il film?
No, perché?
Perché quello è un film che va molto a fondo lì, eh.
Lo so, diciamo che c'è una persona in particolare, non farò il nome, però una persona che io stimo tantissimo nel mio mondo, che mi ha detto non lo guardare. Mi ha detto proprio tu non lo guardare.
Ok, e perché
e
credi
quindi
che
io
sia?
Ho seguito questa...
Perché credi che te l'abbia detto?
Questa, lei quello che, la persona che me l'ha detto, okay. ha detto che proprio ha odiato questo film con tutto il suo cuore.
Ok.
E che nemmeno una prostituta di terzo ordine sarebbe stata raccontata in quel modo. Però adesso si guarda, capisci che...
Allora mettiamola così.
Non amerà questa cosa,
però... È un film molto duro. Sì. Per chi non l'avesse visto, è il film in cui Ana de Armas interpreta Marilyn. Sì. E ha fatto incazzare un sacco di fan di Marilyn.
Ecco.
E tu sei fan di Marilyn?
Non fan, non proprio fan. Diciamo che ecco.
Io credo che sia un film importante perché racconta cosa accade a quell'avvelenamento lì quando non riesci a dargli un ordine. E io, avendo letto un libro biografico su Marilyn, ti dico, secondo me il film la racconta abbastanza vicina alla realtà. Cioè, nel senso, sai, la Marilyn angelicata, un po' quella
sì,
che
certo.
è una cosa che si è voluta raccontare per 30 anni
sì.
e ha retto fino a un certo punto. Poi il film ci va veramente duro. Per esempio, c'è il modo in cui viene ritratto JFK. È terrificante.
Sì, me l'hanno
già
detto. In realtà io so tutto del film,
tu sai
tutto,
non l'hai
perché vista. Tutti quanti mi hanno detto, mi hanno rimbambito questo film, però io non lo posso vedere,
non lo
perché
puoi
ho
vedere.
Promesso che non lo vedrò.
Ah, hai promesso che non lo vedrai.
Poi sì, in realtà alla fine non ce la farò a resistere.
È un film
per
che
molto.
Per me è stato molto duro da vedere, comunque duro.
Sì.
Però la dice, cioè adesso al netto poi che sia la vera storia, però è un film che racconta il rapporto con l'arte in modo molto, molto morboso.
Allora, il problema mio, adesso questa cosa la dico, ormai siamo in confidenza.
Oh, vai. Tanto...
Che non posso vedere tanti film perché mi immedesimo talmente tanto che poi gli strascichi possono durare anche... Uno strascico è durato un mese, ti dico tutto.
Sì.
Cui sono stata proprio male.
Devi dirmi di che
questo
film.
Questo ha a che fare, non te lo posso dire. No, anche perché ho
Io e Marley.
Ma come Io e Marley?
È un film potentissimo.
A te Fede capita
sì,
con Frankenstein Junior, lo so che ti è capitato.
Abnormal.
Abnormal, si è portato lo strascico fino adesso, come vedi.
Non ve lo posso dire.
Non ci dice il film,
non
ok.
Ve lo dico.
Okay.
No, è una... Vabbè, ve lo dico. È Jeu d'enfant. Amami se hai coraggio in italiano, che è una traduzione
okay.
pessima.
Sai
di Jeu d'enfant.
È
quello lì di Giochi non giochi, in cui loro si passano con Marion Cotillard, che è stupenda, divina, incredibile. E niente, questi fanno questa fine. Allora, quando c'è di mezzo l'amore e l'incapacità, e lì, allora, la prima cosa, l'irreversibilità. Quando c'è l'amore e l'irreversibilità, io lì muoio. Ma muoio davvero, muoio davvero. E quindi alcuni film mi faccio consigliare dalle persone che sanno questo, se posso vederli o non posso vederli. Quando qualcuno mi dice, ma sì, dai, vedilo. E poi alla fine invece mi ricordo un ultimo film, non mi ricordo nemmeno il titolo perché ho cercato di cancellarlo. Portoghese su due ragazze, due sorelle, vabbè. Io sto male davvero.
Sì, sì, soffri i film, quindi. Vedi.
Tantissimo, ma io perché sono una sensibilona.
Certo, certo, perché sei appunto sei
neurosi,
non è?
È importante dire questo proprio perché uno pensa e spesso è costretto quando fai questo mestiere a mostrare il tuo lato sempre carico a mille, vado
The show must go on.
Sì, rido, però in realtà tutte quante siamo rotte dentro, se no non faremmo questo mestiere, staremmo a fare un'altra cosa.
Sai, anche questo credo che sia è un po' una distorsione del mestiere dell'attore. C'è un bellissimo, io lo consiglio perché uno dei miei idoli, diciamo così, poi mi vanto di non aver mai avuto idoli, nel senso non gente che ho idolatrato, però proprio uno che è stato importante nella mia formazione è Robin Williams. Io ho sempre adorato Robin Williams. Alcuni fra i miei film preferiti sono suoi, ho visto tutti i suoi spettacoli, ho letto i libri su di lui, i libri che lui ha scritto e via dicendo. È stato un grandissimo. È uscito da poco il documentario su Amazon Prime che si intitola Robin Williams, in cui si racconta i suoi ultimi giorni. Ok, lui fondamentalmente, lui alla fine si è tolto la vita perché gli è stata diagnosticata una demenza molto grave, peraltro, e alla fine non ha più sopportato questa cosa qua. Peraltro, quanto ho sofferto quando leggevo nei giorni del suo suicidio, che io ho vissuto veramente malissimo, le cose che ho sentito per televisione, lette sui giornali, gente che giudicava, anche perché la famiglia aveva scelto di non divulgare il motivo del suicidio, quindi tutti quanti che speculavano, vedete, la droga, l'alcolismo, mamma mia, terrificante, quanto ho sofferto. E quando penso Robin Williams, penso proprio a questo strano connubio fra ciò che l'istrione mostra, quel tracimare emotivo, interpretativo, che ti travolge e ti ispira, e quello che ci sta dietro, la vita psicologica della persona che non vedi poi. Questa distorsione spesso ci porta anche a fraintendere le vite di coloro che idolatriamo. Vedi Robin Williams, pensi che sia una persona spensierata, allegrissima, invece era uno che ha vissuto moltissimi momenti di depressione molto lunga, molto profonda, uno con un'interiorità problematica che ha sempre combattuto. Lui è partito anche con ruoli drammatici all'inizio e solo dopo è diventato con ruoli comici, comedy e via dicendo. E allora questa cosa mi ha insegnato la prudenza, nel guardare le persone che si espongono e nel non giudicarli in base a come si espongono.
Assolutamente.
Però i social network hanno completamente distrutto questa cosa qua.
Certo.
Ed è per questo che mi piaceva l'idea di chiacchierare con te, perché tu fai un lavoro adesso che è desiderato da, possiamo dire, quasi tutti. Cioè, nel senso, alla fine è una cosa che dici, fare attrice, attore, teatro, e via dicendo. Invece non è una cosa per tutti, cioè veramente.
Assolutamente.
E anche per chi lo è, magari diventa molto problematica.
Sì. Tra l'altro cioè l'esperienza del set è anche molto complicata e molto stressante anche fisicamente. Adesso tralasciando per un attimo la questione psicologica, però io in quasi tutti i set mi sono trovata a girare delle scene in cui ero vestita come se fosse estate, invece era inverno e viceversa. Abbiamo fatto delle scene al contrario, quindi fingendo che fosse, cioè mi ricordo a Bologna un anno, le tre giornate più calde degli ultimi 10 anni abbiamo girato questo cortometraggio con Edoardo Smerilli e eravamo dentro questa casa in 30, strettissima, e noi avevamo i bomber, le cose sopra,
cioè,
ogni stop, ogni ciak era 3.000 persone con i piccoli ventilatorini, perché era veramente da sentirsi male. Quindi spesso c'è l'esperienza da set, anche se poi quando lo vedi è tutta un'altra cosa, è stressantissimo, cioè orari assurdi, convocazioni, soprattutto se vai in Rai, cioè convocazioni alle 4, alle 5, ti pettinano, ti preparano e poi stai fino alle 11 ad aspettare la convocazione. Cioè comunque è veramente questa cosa aggiunta a la cosa numero uno che un attore deve... Infatti, Mastroianni dice, quando gli chiedono qual è la dote numero uno che deve avere un attore, risponde la pazienza. Io sono d'accordo, cioè il fatto che tu devi per prima cosa fare pace con il rifiuto. E quindi sapere che di 100 provini, questa è una cosa che si dice, di 100 provini ne passi uno. E quindi rifiuto su rifiuto su rifiuto su rifiuto, questo è quello che vivi fuori. Dentro al set la difficoltà, la difficoltà di essere in un contesto in cui tutti sono performanti o ti danno l'idea, come dicevamo poco fa, no? Anche a livello social, tutti ti danno l'idea che stanno facendo qualcosa, che si stanno muovendo, che stanno facendo set. Tu sei distrutto la maggior parte delle volte. Poi, però, è il motivo perché uno potrebbe dire, allora perché lo fai? Perché quando tu capisci che quel modo lì è un modo per... non so come potrei dirla, liberare dei demoni, cioè io ricordo proprio fortemente il primo momento in cui sono riuscita a tirare fuori, era un'improvvisazione, era un regista Beckis, non mi ricordo chi fosse, dovevo fare questa improvvisazione sulla rabbia ed era un crescendo di rabbia. Io mi sono sempre incazzata tantissimo a casa con mia madre, cioè sono una che urla, che arriva ad essere bestiale se vuole, no? Però lì lui mi ha detto ok, ero bloccata, cioè dovevo dire delle cose tremende a una persona che mi era davanti, facevo l'assassino. A un certo punto ho cominciato a dire adesso ti si apre il cranio, ti cola dentro del sangue, non so, mi sono immaginata delle cose tremende, lui mi ha detto conta, conta, comincia a contare. Io ho fatto questa escalation e mi ricordo che sono arrivata al 10 e io non mi ricordo il momento adesso, non me lo ricordo, ma ricordo che ho avuto paura
di te
me.
Stessa, beh, no, beh, questo...
ma è stata una cosa veramente, non so come dirti, cioè qualcosa di
sì,
è venuto,
certo.
Cioè, non lo so, quella cosa lì non è mai più capitata, forse capiterà il giorno in cui dovrò fare una scena, finora non è capitato, però io so che quella cosa lì, quando è arrivata, mi ha davvero stregata e dico ok, sono capace di quella roba lì la trovi solo attraverso...
Ma guarda, questa cosa qua che hai detto è molto importante. Io ho fatto qualche anno di teatro di improvvisazione e io ricordo, cioè nel senso io mi riconosco molto in questa sensazione e è stato fondamentale per me come esperienza, perché prima di farla tu hai delle idee piuttosto precise su te stesso, ok?
Sì.
Tu pensi di essere un tipo di persona, pensi di avere delle voci che bene o male hai conosciuto,
sì.
Poi è sempre una grande arroganza questa, perché neanche quando arrivi a 80 anni hai conosciuto tutte le tue voci. Ecco, l'improvvisazione, che di fatto è il cercare di trovare le tue voci in contesti dove non le cercheresti fondamentalmente,
sì, sì.
Mi ha fatto proprio dire è molto profonda la tana del bianconiglio. Cioè nel senso è veramente sì. Entra in contatto con aspetti di te che non sono finzioni. Cioè quella è la cosa che io mi ricordo mi ha fatto venire la prima pelle d'oca facendo teatro. Il rendermi conto, fermandomi, che quella cosa che avevo fatto sul palco ero comunque io.
Certo.
E l'arte attoriale molto spesso viene confusa con l'indossare una maschera.
Infatti, è quello che ti dicevo
ma
prima.
Ma non è esattamente così.
Sì.
Cioè, anzi, estrarre qualcosa che hai dentro... E il lavoro è quello di conoscere quella cosa che hai dentro.
Sì.
E più uno è sensibile, più uno è... Più quando tiri fuori delle cose particolari, ci rimugini. E dici, oddio, quando è che verrà fuori di nuovo questa cosa qua? So che c'è, adesso so che c'è, non posso più far finta.
Assolutamente.
è un'esperienza pazzesca quella lì, assolutamente sì.
Soprattutto se sai spostarti, cioè se sei apolide, se davvero non sai... Per quello... Non mi fido molto degli attori che arrivano con queste enormi personalità e questi enormi, no, che tu vedi già, che per carità poi diventano magari un carattere ben preciso e portano quello, e no? Però secondo me più sei spaesato, meno ti definisci, e questo ovviamente ti fa soffrire, per carità, perché io mi definisco così, cioè una che non ha bene posizione e che da un momento all'altro potrebbe cambiare completamente idea su qualsiasi cosa. Più sei spaesato, più riesci, no, ad essere grande.
Ma anche perché questo ti permette di adattarti ai contesti.
Esatto.
E ti permette anche di essere prudente. Cioè, nel senso, alla fine, a me l'improvvisazione ha insegnato la prudenza. Sono prudente nel considerarmi. Così come dicevo prima, sono prudente nel giudicare chi si mostra in un certo modo.
Certo.
Allo stesso modo, sono prudente nel giudicare me. Io adesso sono una certa cosa. Ho visto alcune voci che stanno dentro di me, quindi sono molto prudente perché non so in quali contesti potrebbero scatenarsi.
Certo.
E peraltro, quella cosa lì che ho descritto, l'ho vissuta anche a un certo punto nella vita reale. È lì che veramente mi sono spaventato. Sì, sì, sì. Era proprio il periodo in cui iniziavo a fare improvvisazione. formazione, quindi ti parlo, avevo 18-19 anni e io avevo appena cominciato a fare questo percorso in cui avevo cominciato a conoscere aspetti di me che dicevo ma come, ma veramente, veramente sono così orribile, sono così lupo mannaro. E poi proprio in quelle settimane accade una cosa, sono in automobile con i miei genitori, siamo in vacanza e a un certo punto facciamo un incidente bruttissimo, un frontale secco, perché uno sbuca da un dosso, andava ai 120 e ci incoccia frontale. Incredibilmente non ci siamo fatti nulla, ma c'era il RAV della Toyota, macchina molto grande, che era distrutta davanti. Io lì ho un blackout, mi è stato raccontato dopo che io sono sceso dalla macchina, mi sono scagliato verso la macchina dell'altro e ho cercato di letteralmente scardinargli la porta, la portiera, ed è stato fortunato che la portiera sua era completamente bloccata.
Non ci credo.
E io ho avuto il blackout lì, ho avuto il blackout e... quando me l'hanno raccontato, non ci credevo, dicevo, no, impossibile, ma come io? Ho detto, no, veramente, eravamo spaventati e hanno dovuto togliermi dall'automobile fondamentalmente. Oh yes.
E che avresti fatto? Cioè, non lo sai.
Non lo so, io non ne ho idea, ma la scarica di adrenalina e svariate altre cose, ma anche paura che ho avuto vedendomi venire incontro a quella macchina frontale. E neanche... probabilmente nella mia mente c'era anche, cazzo, sono morti i miei, ok? Cioè, perché avevamo fatto un'incocciata incredibile.
Mamma mia.
Ho perso il controllo. Ho perso completamente il controllo. E questa cosa qua è stata importante perché poi mi ha spronato ulteriormente a perseguire quel percorso di improvvisazione, perché ho capito quanto sia importante almeno avere un minimo di consapevolezza di quali sono le voci dentro di te.
Sì, esplorare.
È un atto di esplorazione che va fatto in qualche modo. Se non lo fai...
può accadere solo lì.
Oh, sì. E se non lo fai, accadrà comunque, solo che sarai totalmente impreparato.
Esatto,
capito?
Lì almeno è lecito che tu lo faccia.
Che miseria, porca miseria.
Cioè, è lecito che tu ti incazzi in quel modo e nessuno penserà... Questa è la bellezza.
La bellezza è anche la cosa che magari non tutti sono disposti a fare.
Sì, infatti. Porca. Io infatti, insegnando, un po' vedo, sia nei bambini ma anche negli adulti, quanta difficoltà si faccia, quanto poi no, quando arrivi in certe zone non ti vuoi spingere, ma anche per me è stato così. Io fino a qualche anno fa non riuscivo a fare l'innamorata, non riuscivo. Mm-hmm. Cioè, non mi sentivo confident in quella... non riuscivo a trasmettere l'idea di essere... vai e capi perché. Poi è cambiata, cioè mi sono sbloccata. Però ci sono delle zone in cui no, uno non andrebbe. Invece in quell'ambito puoi veramente spaziare, esplorare, conoscerti
così.
Tanto, no?
Cioè, è quello alla fine. È quello. Quali sono i tuoi punti di ispirazione? Cioè, nel senso, quando hai cominciato questo percorso, quali sono i punti che hai detto, io, non so, prendo a modello...
Quindi un personaggio?
Personaggio, anche attrice. Cioè, nel senso, chi è che ti ha spinto a intraprendere questo percorso?
Vengono tutti stranomi. Vorrei trovare qualcosa di esotico, ma mi viene Anna Magnani, Monica Vitti, cioè proprio niente di esotico. No, però ci stanno anche Isabelle Huppert, ci stanno un sacco di... ma tantissime. Devo dire che un po' le attrici mancano, mancano. Vedo un sì. Purtroppo un po' anche lo star system, vabbè, su questo c'è una lotta che va avanti da tantissimo tempo. Meryl Streep, loro stanno lavorando tantissimo. Sì. Cioè in Italia le attrici non sono mai pagate come gli uomini. Spesso due attrici protagoniste vengono pagate come l'attore protagonista, anche se hanno insieme più pose di lui, insomma, dinamiche... così, quindi, però in Italia oggi Sara Serraiocco, cioè Valentina Bellè, ci sono tantissime attrici anche giovanissime che adoro, che amo e che mi ispirano tutti i giorni. Però ecco, se ti dico i miei grandi, grandi idoli, sì, è lei, Monica Vitti. In realtà io ho cominciato che facevo un monologo di Petrolini.
Ok,
quindi
Madonna.
Tutto quel mondo lì un po'...
grandissimo,
no? Sì, che...
grandissimo.
E ero proprio piccoletta, facevo sto monologo che era il distratto.
Mamma mia, sì, sì. È meraviglioso.
Vero, eh?
Meraviglioso, sì. Autore.
Le tavole dei parenti, capito, con tutti. Oh, mazza, che brava! Sì, sì, queste cose qua. Quindi un po' così la fascinazione era di quel periodo lì. Poi c'è l'incontro di Carmelo Bene, che a tutti chiaramente te sderena. Insomma, tutti piccoli... però se devo dirti uno.
Dimmi, dimmi. Ah, non sai dirmene
uno?
Uno
no. No.
Beh, no, ma penso che siano tanti stimoli.
Sì.
Io qualche anno fa qui su YouTube ho fatto incazzare tutti gli fan di Carmelo Bene. Perché ho fatto, adesso te lo dico, adesso ti fate. No. Io adoro Carmelo Bene.
Okay.
Ci sono due cose che ho detto che hanno fatto incazzare tutti. La prima è che il Carmelo Bene del Maurizio Costanzo Show,
sì,
divertente,
sì,
ma non è Carmelo Bene. Il Carmelo Bene è prima del Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo era il Carmelo Bene che diceva, sai cosa, io mollo,
sì,
faccio lo spettacolo e va a fanculo.
Ma sì, okay, certo.
Il signor Heidegger!
Sì,
vada,
certo,
a dirgli l'ontologia, con l'ontologia mi ci pulisco il culo. Straordinario. E, sì, e quindi e questa roba qua ha fatto impazzire tutti. No, ma perché tu non hai capito? Il Carmelo Bene era comunque la performance e via dicendo.
Sì.
E poi ho detto un'altra cosa. Vediamo tu come la prendi.
Mm-hmm.
Mi fa ridere adesso perché ovviamente era un video che aveva anche un che di provocatorio.
Sì.
Però in parte lo penso. Se oggi devo trovare un Carmelo Bene nel jet set del cinema hollywoodiano, che è quindi uno sperimentatore,
sì,
che ovviamente artisticamente non è allo stesso livello, però fa lo stesso effetto, è Nicolas Cage. A, B, C, D, E, F, G.
Allora fammi ci pensare, una mezz'oretta.
Rebecca sta facendo ordine e mi sa
una
che
mezz'oretta.
Rischiamo di vederla come nell'improvvisazione, cioè diventa una bestia, arriva qua, mi strappa i capelli e mi
potevi dire Lino Banfi, faceva più bella figura.
Sì, perché sarebbe stato più... Non riesco a capire questa cosa.
Devo mandarti quel
Davvero?
Video. Devo mandarti quel video. Devo
questo
mandarti
video,
quel video
in cui fa ABC, questa cosa qua.
No, in cui no, faccio un ragionamento sul perché Nicolas Cage oggi ricorda l'effetto che Carmelo Bene ha avuto nel cinema europeo negli anni 60, negli anni 70, ok? Negli anni 70-80.
No, me la devi spiegare.
Te la devo spiegare. Dopo, no, lasciamo, però mi faceva ridere semplicemente. No, una cosa che prima hai detto e su cui vorrei tornare invece è il fatto della adattabilità e della, direi anche, dimensione liquida dell'attore, perché oggi noi questa roba qua l'abbiamo persa, cioè almeno il grande pubblico l'ha persa. Oggi viviamo un mondo in cui l'attore entra in un personaggio una volta, che è un personaggio di successo, e poi replica sempre quello, perché ormai spesso capita anche di noi vediamo i film non per il film, per la sceneggiatura, per la storia, ma perché c'è il,
sì,
personaggio, c'è quell'attore,
sì.
E questo fino a un certo punto è anche accettabile, però ha preso delle dimensioni devastanti. È un po', credo, che anche il cinema della Marvel e queste cose qua abbia causato questa distorsione. Lo vedi anche nel cinema italiano questo? C'è questo personaggismo nel cinema che vedi
Forse
tu?
Forse Favino è l'unico che ancora... che ancora riesce. Beh, io sono un amante dell'attore che invece non è mai uguale a se stesso, che cambia e che non ha... Però è chiaro che non posso... Cioè, che tutti si affezionano un po'. Cioè, a Giallini t'affezioni, no?
Mm-hmm.
Cioè, Mastandrea t'affezioni. Quel,
sì,
personaggio lì è un po' difficile. Cioè, e ai tempi era un problema per chi faceva dei personaggi, tipo per John Travolta è stato un problema dopo... come La febbre del sabato sera,
certo,
per Ted Neely che ha fatto Jesus Christ Superstar è stato un problema perché non ha fatto più niente. È chiaro che quando la gente si affeziona a quella cosa lì poi è difficilissimo vederla, come vedi, no, Harry Potter, lui che fa una, cioè comunque ti rimane un po' dentro, Macaulay Culkin, cioè tutti quelli che sono in film indimenticabili, poi è difficile, ma perché credo che la gente si affezioni.
Certo.
Io non la vedo così negativamente, anche se al mestiere dell'attore secondo me un po' toglie, perché preferisco chi si adatta, cioè per esempio Marinelli è un attore che io amo e adoro.
Pazzesco.
Perché, capito, tu dici chi è Marinelli, non lo
è
so.
È camaleontico lui, sì,
tremendamente.
Sì,
cioè parla il toscano ed è tremendo e sembra toscano, poi c'è lo zingaro e poi cioè è veramente lui, sì, che è uno che sa davvero.
C'hai lavorato con lui?
Ma
l'hai
magari,
conosciuto?
Ma
ah,
magari,
ok.
Magari, davvero. Quello è veramente,
vabbè, lui è veramente
sogno,
pazzesco, sì,
un
sì,
sogno,
sì,
sì.
Sì, sì,
ma
sì,
anche
sì.
Meryl Streep, però già pensi a, oddio, Jim Carrey per esempio è uno che mi lascia un po', perché hanno cercato sempre di confinarlo, però credo che sia bravo anche in altre cose, cioè nei momenti in cui si è mostrato fragile, tragico,
sì, sì, sì,
funziona tantissimo, come tutti i comici d'altronde,
mm-hmm,
però anche lui è uno che è un po'...
Lui è un esempio particolare, ti rendi conto che è un altro attore a cui io sono affezionatissimo,
mm-hmm,
lui è un esempio particolare perché da un lato... Lui è il personaggio, cioè se tu togli Jim Carrey, e ci hanno provato dai franchise in cui Jim Carrey era il personaggio principale, non hai più il franchise. The Mask.
Davvero?
Sì, hanno cercato di fare The Mask 2, il figlio della Mask, e dicendo, tu togli The Mask, anche se lasci il personaggio, non esiste più.
Sì, è vero.
Una settimana d'addio. Hanno fatto poi una, quello con Steve Carell, che è bravissimo, però quel film è proprio... Quindi Jim Carrey e questa cosa qua mi ha sempre interessato perché al tempo stesso è un attore estremamente adattabile e istrionico. Ha fatto The Truman Show, ha fatto Yes Man, ha fatto Ace Ventura, Eternal Sunshine, sono ruoli diversissimi, esatto, anche molto drammatici, numero 23, ha fatto l'ultimo, vabbè, Sonic, che io, no, lì non ho mica visto perché detesto Sonic, ma a parte quello, molto istrionico, però dall'altra parte è talmente, come potrei dire, talmente accentrante come presenza per il linguaggio corporeo, per la sua comicità innata, che non lo puoi sostituire. Non ce la puoi fare. E l'esempio perfetto, secondo me, è Dumb and Dumber, Scemo e più scemo.
Sì.
Quello originale è un film che ancora oggi mi fa pisciare da ridere. Cioè, non c'è nulla da fare, ma io muoio
io
ogni volta che lo vedo.
Tantissimo, però sì, capisco.
Io è un film che quando vedo... Ha fatto il sequel, hanno provato a fare il sequel senza di lui.
Sì.
È stato un macello.
Un disastro.
Poi hanno fatto il sequel con lui.
Sì.
Ed è comunque il tentativo da parte di Jim Carrey di pochi anni fa di imitare quel Jim Carrey, e comunque non è all'altezza, perché c'è quell'accentramento incredibile. Sono pochi gli attori che riescono a fare questo. Non so, una cosa molto particolare. Non credo, non mi vengono in mente parallelismi rispetto a Jim Carrey, non mi vengono in mente altri esempi di persone che hanno fatto una cosa del genere. Mi viene in mente, sembra una roba totalmente diversa, forse Bud Spencer, nei film che ha fatto effettivamente era un accentratore di quel tipo lì.
Sì, però anche a me non vengono in mente, sinceramente.
Sì, è difficilissimo. Chi sono quelli con cui hai lavorato che dici questa cosa qua, cioè non mi aspettavo minimamente questo tipo di presenza e via dicendo? Qualcuno che con cui hai lavorato e dici proprio vorrei tanto rilavorarci di nuovo.
Iva Zanicchi.
Sì? Non so adesso
non
come interpretare questa risata. È peggio di prima quando ho detto Nicolas Cage. Non me l'aspettavo.
No, ti sorprenderò.
Vai.
Elio di Elio le storie tese.
Sì.
Non è un attore. Non è un attore.
Sì.
Non lo so se posso di sta roba, però mi ha veramente scioccato il suo approccio al testo, il suo approccio alla parte, perché io nella mia, diciamo, nel mio percorso, la cosa che cerco di più in assoluto e che sto ricercando nel cinema è la naturalezza, cioè convincere le persone che stanno guardando che tu quelle cose le stai dicendo in quell'istante, che sono, no?
Certo.
Quindi togliere completamente l'artificio della recitazione. Questo è il mio... E sono stata felicissima quando su un set continuavo a dire delle cose. Era Sospera Teresa, ero con la sedia a rotelle. E dicevo... Ma io ci casco dentro qua. Ci casco dentro. E c'era l'aiuto regia che fermava perché pensava che davvero io stessi. Invece faceva parte dell'improvvisazione che stavo facendo col regista.
Ok.
Lì ho pensato, che figata, qui, questo è quello che io voglio. E la persona, per assurdo, con cui ho lavorato, che mi ha più scioccato, poi vabbè, c'è Lucia Ragni, potrei dirti tanti nomi,
certo,
che mi sono rimasti nel cuore, che vederle, no? Ho avuto modo di vedere anche Tony Servillo, però se devo dirti chi invece, cioè nella mia ricerca mi ha scioccato di più, è stato Elio. Cioè, proprio non so come dirti, davvero, davvero come se fosse... come se quelle cose le stesse dicendo davvero in quel momento, ma veramente il più spaventoso in questo senso. Forse proprio perché era talmente anche rilassato su quel set, ma era proprio, dico, no, non è possibile, questo se l'ha inventato adesso. Veramente di una naturalezza e di una verità.
Ma questo forse potrebbe dipendere, azzardo un'ipotesi, vabbè, ovviamente lui c'ha un'esperienza, cioè alla fine io ho visto concerti di Elio... Elio recita sul palco, cioè nel senso c'ha le sue parti proprio, quindi è un istrione sul palcoscenico, lui ci mette in mezzo la musica, le gag, gli sketch, quindi è abituato.
Sì.
Però dall'altra parte ho come la sensazione che ci sia l'aspetto anche dell'autoironia. Non so, io ho sempre visto il mestiere dell'attore, che sia di teatro e anche di cinema, come il mestiere di una persona che deve prendersi sul serio il giusto. Cioè non che debba svalutare il proprio ruolo, ma che, per esempio, non debba essere troppo attento a quello che gli altri pensano di lui. Perché in realtà gli altri devono correlarsi al racconto che lui rappresenta.
Sì.
Ma non dovrebbe avere paura che gli altri lo prendano come... Un giullare, ok? Elio è un grande giullare.
Sì, sì.
Questo aspetto, che è un modo per coltivare l'autoironia, io credo sia una parte fondamentale, perché se tu non hai quella dimensione lì del saperti prendere sul serio il giusto, anche tu ce l'hai, cioè nel senso adesso la gente ti vede molto riflessiva, molto, ma quante cagate!
Non ho ancora detto facciate, aspettatevi un attimo.
Quindi la capacità, direi, di... non aver paura di quello che gli altri penseranno di te.
Ai, certo.
Credo che questa sia una cosa fondamentale. Elio sicuramente non ce l'ha. Cioè, dopo tutto quello che ha fatto, cantato, scritto, sono certo che non ha più nessun problema.
Forse è questo il punto.
Ecco, secondo me quella roba lì
è la cosa in cui io non riuscirò mai, proprio mai. Però, appunto, chi è un po' come me, che c'ha questo grande debito e questo deficit di attenzioni, non credo arriverà mai a quel livello lì. Questa cosa un po' mi dispiace.
No, magari.
Mi dispiace un po'.
Dovresti fare tipo 30 anni dovresti costruire un gruppo in cui tutto per 30 anni va in giro a cantare canzoni demenziali. Cioè, nel senso, non sono. Se lo fai, chiamami, perché magari potremmo fare almeno i test insieme. E sicuramente sarebbe divertente. Però non credo che sia la tua vocazione quella. No. L'esperienza che Elio ha avuto con la sua immagine pubblica, credo che sia quella. Sì. Cioè, alla fine arrivi a un certo punto in cui comprendi che prenderti sul serio, o almeno prenderti troppo sul serio, è un modo anche come dire, per minare la tua autenticità, no? Cioè, nel senso, se vuoi veramente dire quella frase come se quella frase fosse estrapolata da lì, devi anche fare un atto di estraniazione. Cioè, devi non devi avere paura di quello che la gente penserà di te.
Sì.
È questo, in fin dei conti.
Lo so.
E questa cosa qua è per te difficile.
Sì, questo è il grande nodo della mia vita.
Vedi.
Però dai.
Stai affrontando questo nodo, quindi recitando.
No, beh, questo dubito che mai accadrà. Però sì, se dovessi dirti qual è la grande, cioè il grande rammarico che avrò quando avrò 80 anni, sarà questo.
Lo sai già,
certo.
Madonna lo so santa, già. Madonna santa. Questo è quasi un auto anatema, cioè, è quasi ti stai
condannando. No, lo so che succederà. Sì. Dirò adesso, perché a quel punto avrò perso le inibizioni, perso sovrastrutture, sarò solo una vecchia bagucca che dirà tantissime parolacce, odierà tutti tantissimo. A quel punto dirò, vedi, ma se fossi arrivata a questa cosa, no, a 30 anni... Sì, quante cose non ho fatto, non dico, non, per questo motivo. Però è, secondo me, strettamente legato a quello che faccio, che è veramente il bisogno, veramente, cioè, noi siamo a cattoni, cioè stiamo lì a bussare, aprimi, ti prego, aprimi, chiunque tu sia, non me ne frega niente se sei uno che la gente dice che non devo ascoltare. Io voglio essere con te, voglio stare con te, voglio piacerti, voglio entrarti nel cuore, voglio farti piangere, voglio... questo, cioè il movimento è questo, perlomeno per me, il motivo per cui faccio questa cosa. Quindi è difficile che arrivi un giorno in cui dico, oh no, però perfetto, anche se non mi apri, io sto qua fuori, tanto io, sto stupenda, simpatica, meravigliosa. No, io invece me lo devo fare, cioè me lo devi dire tu.
Me lo devi dire
se tu mi dici che io faccio schifo, io adesso mi sento uno schifo.
Ok, quindi no, pensa che potere. Te lo dirò mai, non te lo dirò mai, assolutamente.
Però pensa che potere hanno gli altri, no?
Sì, peraltro, cioè, estrapolando quello che hai detto, possiamo dire che magari Elio fa così oggi perché oggi è un vecchio bacucco. No, sto scherzando.
No, ci dissociamo. No, questo, ma quando mai?
No, ma sto scherzando, però mi ha fatto ridere questa cosa. Sai, quello che dici, quello che hai detto adesso è molto importante, anche molto delicato, perché... Sì. Sai, anch'io ho avuto dei problemi nella mia vita e ancora oggi lotto con l'approvazione altrui. Su internet, con il lavoro che faccio io, e io con questo mi confronto anche con tanti colleghi che hanno esposizioni anche molto più ampie della mia online, il problema è quello di dover in qualche modo accaparrarsi l'approvazione degli altri. Perché voglio dire, siamo su YouTube... Il like, che non è semplicemente, non dovrebbe essere un mi piace, dovrebbe essere un segnale di diffusione, via dicendo, però comunque diventa una sorta di mi piace, così come il non mi piace diventa un segno di disapprovazione, il commento, cioè è un lavoro in cui hai un'esposizione con un sacco di sconosciuti. E io nel tempo ho dovuto lavorare su questa cosa qua. Perché? Perché gli sconosciuti sono una trappola incredibile. Perché gli sconosciuti sono un'idealizzazione, forse la peggiore idealizzazione che uno possa avere.
Assolutamente.
E nel tempo, sai cosa ho fatto io per evitare che gli sconosciuti riescano a farmi del male? Mm. Ho cominciato a gestire chi cerca di farmi complimenti. Mm-hmm. Cioè mi sono accorto di questo, che se tu hai una forte esposizione pubblica, se tu lasci che, adesso uso una parola forte, l'idolatria di alcuni sconosciuti ti riempia tanto, chi poi ti darà del coglione arriverà a convincerti che sei un coglione. Sì. Ma se tu riesci a dire a quelli che ti idolatrano, no, no, guarda che no, al massimo io faccio dei video che ti piacciono e mi fa piacere, sono contento, allora chi ti dà del coglione prende una dimensione molto più gestibile. Per me questa è stata una dimensione importante, perché altrimenti questa cosa qua ti distrugge.
Sì.
Confermo, gli ho visto tirare dei destri quando ho detto grande ripone in faccia. Gli ha fatto mangiare il marciapiede stile American X. Say it again!
American X, peraltro, mi piace. American X Story. No, però per me è stato molto importante, perché anch'io ero una persona in cerca di quel tipo di approvazione. Questa cosa mi stava facendo malissimo.
Sì, vero.
A te fa male? Cioè ti accorgi che ti fa male questa cosa qua, oppure riesci a gestirla?
Un po', cioè, chi mi fa i complimenti non mi arriva mai, in realtà, mai. Cioè mi è stato detto veramente di tutto. Cioè ho ringraziato persone davvero in lacrime alcune volte, soprattutto con Cesare, perché io con Cesare facciamo degli spettacoli in cui ho completamente carta bianca, sia sulle canzoni da cantare, quindi mi sento, mi sfogo quasi, no? Un po', perché sei sempre, soprattutto al cinema, un po' incasellato, un po' in quei ruoli che chiaramente il tuo corpo, invece con Cesare...
Sta parlando, scusate, di Cesare Catà, filosofo, sì, performer, prima o poi lo porto qua ai Cogito Studios,
amico,
assolutamente.
Sì. E quindi dico, in quel caso... Però è come se quelli lì io quasi non li ascoltassi. Invece per uno che magari dice... Poi neanche, perché non mi è mai stato detto, che ne so, sì, una cagna. Una cosa del genere mi ucciderebbe per il resto della vita, no? Però magari qualcuno che dice, sei un po' cacacazzi. Mi ha detto se po' di no, le parolacce.
Madonna.
Che tra l'altro è verissimo e io mi ci ritrovo.
Sei
però...
cacacazzi tu?
Madonna santa.
Insopportabile.
Sì, perché poi se leggo il testo dico, ah, però questo, quest'altro.
Okay.
Ho abbandonato progetti, cioè comunque sono una che...
Okay.
Poi magari ne faccio altri così e dico, e prendo tutto, però ci deve essere, no, una motivazione.
Certo.
Però ecco, in generale tendo a dare tanto più spazio a quello che è negativo, forse un po' per la mia storia, vabbè, qua non ci voglio mettere la psicoterapia di mezzo, però le ascolto poco, quindi non so se mi gioverebbe quello che fai tu e dire ridimensiono quello che... Cioè a me ucciderebbe fare una cosa come la tua, cioè essere costantemente, no, esposta. Ci ho pensato diverse volte, perché comunque, no, una via... interessante, facevo un sacco di video con mia sorella, scherzosi, però non ho mai voluto espormi a questo, perché so perfettamente di essere incapace, troppo fragile, troppo...
Capisco. Sì. È pieno di gente, io mi rendo conto che internet è un posto molto selvaggio.
Davvero?
Adesso noi siamo fortunati perché abbiamo costituito una community nel tempo che è ben educata, anche quando critica. Raramente
bello.
Insulta, e quindi questo mi fa molto contento. E dall'altra parte io dico sempre, voi non siete mica miei amici, non rompetemi i coglioni,
certo.
Io faccio solo dei video che vi piacciono, non venite a dirmi,
certo,
mi hai cambiato la vita. No, no, non dire cazzate, te la sei cambiata da solo, e non darmi questa responsabilità. Però è un posto selvaggio, perché lì fuori invece, non so, vai su Twitch, YouTube, trovi delle chat che sono il delirio totale.
Sì.
E mi trovo di fronte anche a creatori di contenuti, spesso anche molto giovani, alle prime esperienze, che vengono disintegrati dalla loro community. Cioè cose terrificanti, puro bullismo da parte del pubblico, a cui si dà un'importanza enorme. E questa cosa qua mi rendo conto che tiene anche lontani da questo lavoro degli individui che magari avrebbero delle cose bellissime da dire, ma magari sono fragili.
Certo.
Ed è problematico, perché sennò ci perdiamo un sacco di ottime opportunità. Ci sarebbero persone che potrebbero dare tanto, ma non si avvicinano perché è un posto selvaggio, è una giungla incredibile.
Bisognerebbe capire perché c'è questa... Cos'è? Se è un modo per, non so, per sentirsi...
Perché c'è questo inselvatichimento del pubblico.
Sì, no, perché c'è questa perversione, perché secondo me in alcuni casi è proprio una perversione. Cioè l'esigenza di, soprattutto che ne so, con le donne, perché mi è venuto in mente un video di Belen che è andato a parlare con un hater. Io ho visto proprio questa signora è davvero sconvolta da questa presenza, un po' non sapeva proprio come giustificare questa onta, cioè questi... migliaia di messaggi proprio violenti, violenza, ma senza, certo. Bisognerebbe capire perché, cioè che cosa si innesca a livello psicologico che ti fa sentire meglio se
insulti.
Tu... Sì.
Beh, credo che siano tantissime cose.
Sì, è vero, sì. Certo.
Uno è, vabbè, la deresponsabilizzazione. Sono dietro uno schermo, sì, tu certo. Non puoi mettere la mani addosso, non capiterebbe mai per strada, capito quello?
Sì.
Cioè, non ho mai visto nessuno che mentre cammino per strada e magari dico anche qualcosa, uno mi fa ah, coglione, sì. Testa di cazzo. Anche perché se succedesse, cioè, io mi metterei a ridere, cioè, dico grazie.
Sarebbe divertente, sì,
specchio
sì.
Riflesso. No? Cioè, nel senso, immagino una scenetta del genere.
Sì, però la deresponsabilizzazione ci sta, ma non mi spiega il perché. Cioè, non mi spiega qual è il piacere. Qual è il piacere?
Il piacere può essere anche lì molteplice. Per esempio, il fatto che io rispetto a, ma che ne so, Elio,
sì.
Sono una persona molto più raggiungibile.
Mm-hmm.
E molto spesso io me ne accorgo, alcuni che vengono sotto i video a insultare, lo fanno in qualche modo con l'idea che, ma perché ci sono io qua e non lui?
Certo.
Capito? Quindi c'è questa la vicinanza dell'influencer, sì. Anche questa è una cosa perversa, ci pensi, perché un tempo gli idoli erano lontanissimi,
sì,
e pochi.
Verissimo, verissimo.
Adesso invece sono tantissimi e vicini.
Sì, è vero.
Questa roba qua secondo me ha creato un po' una nevrosi, perché l'idea di non avercela fatta quando sì. Lui ce l'ha fatta sì. È diventata ancora più fastidiosa. C'è una volta Elvis.
Sì, certo.
Era là. Ok, sì. Tu non potevi rimproverare te stesso se non eri come Elvis.
Certo, verissimo.
Adesso, se non sei come Rick Dufer, dici, ma che cazzo mi manca? Perché lui c'ha sta cosa e io no? E questa roba qua, secondo me, ha creato un po' di cattiveria.
È vero, è verissimo, sì.
Quindi, quello è uno dei motivi. Poi ce ne sono tanti altri, però credo che questo sia uno di quelli su cui ho ragionato di più. Perché gli influencer hanno fatto danni.
Mamma mia.
Guarda che gli influencer hanno fatto danni.
Sì.
E poi sono persone normali che mostrano soltanto le cose che vanno benissimo, sempre. Quindi tu guardi i profili di Instagram e dici, ma perché a me la vita va di merda?
È vero, è vero, è vero.
Perché sono triste, depresso e lui no.
È vero.
Poi lui è depresso solo che non lo mostra. Quindi certo. C'è questa cosa
infatti
qua.
Infatti a me piace chi lo fa. Ho visto dei post di Matilda De Angelis che mi ha fatto proprio... Mm-hmm. Mi sono sentita vicinissima, che diceva della difficoltà di muoversi, che è una cosa che ho molto anch'io, cioè la difficoltà di uscire dal nido... cioè tante cose, chi sensibilizza in questo senso secondo me ci avvicina molto, perché poi pensi no di essere l'unica nevrotica, l'unica ansiosa, l'unica ipocondriaca, l'unica, e dici no, ma tutte quelle che fanno il mio mestiere invece stanno, e invece poi ti accorgi che c'è una ragazza che ha cominciato adesso che ti dice, ma perché io vedo la tua vita, sei stupenda, stai benissimo, sei super felice, dico guarda no, e allora dico allora pure io sono una di quelle che infatti certo. Ultimamente ho cominciato a mostrare un po' di più i momenti no perché non certo. È giusto, pure mette sempre queste cose in cui rido, sto sul set, sto sulle cose, sì, sto sì. Su...
Ogni tanto secondo me bisogna semplicemente ricordare chi ti segue che... Raga, cioè a volte le cose vanno di merda, magari non è, cioè magari non le metto online, però ricordatevi che ci sono
certo.
Queste cose.
Sì, neanche fa il piagnisteo.
Perché, perché anche quello è sì, un'altra trappola dall'altra parte. Guarda che adesso noi stiamo, credo sia uno degli effetti della post-pandemia, ok?
Sì,
tantissimi
sì,
creatori
sì.
Di contenuti hanno capito una roba, più o meno consapevolmente, che parlare di depressione, tristezza,
sì.
Difficoltà e via dicendo, tira tantissimo. Che è una roba brutta, ok? È una roba sì. Brutta. E infatti io dico sempre, se tu in questo momento hai difficoltà col tuo lavoro, ne ho parlato anche nella live di ieri, ma lo ripeto volentieri perché questa roba secondo me va ripetuta, se tu hai difficoltà col tuo lavoro, hai una difficoltà in famiglia, nella tua relazione, di tipo economico o semplicemente psicologico, tu di alle persone, guarda, io sto cercando aiuto in questo modo, però non spettacolarizzare quella difficoltà perché... Succede l'esatto contrario, cioè crei un meccanismo di identificazione.
Sì.
Ci sono tante persone che dicono: ah, vedi, anche lui è depresso.
Sì.
E in qualche modo questo diventa un modo di identificazione che ti porta a considerare quello che stai vivendo non come qualcosa da affrontare, sì, ma come qualcosa da accettare.
Una moda quasi anche, mica no?
Bene,
sì, è vero, è vero.
E quindi è questo trappolone emotivo che...
Sì, è vero. È anche questa cosa della posa della ragazza Xanax, io psicofarmaco, io attacchi di panico usati impropriamente, cioè per chi ha sofferto di attacchi di panico, io perché una volta mi è capitato di finire... Non mi ricordo che trasmissione fosse, non lo dico, però una trasmissione di quelle che uno vede così come guilty pleasure. E una ragazza diceva: perché mi ha preso un attacco di panico? Era semplicemente iperventilata. Sì, era un momento in cui era successo con un altro che non so cosa. Quindi la trasmissione super trash. Io ho detto: ma pensa a quegli stronzi tipo me che conoscono gli attacchi di panico, che sentono questa banalizzazione. Perché io, a parte che non direi mai... mentre lo sto vivendo c'ho un attacco, cioè una cosa che
è l'ultima cosa che
sì,
è l'ultima, cioè
sì,
nel senso,
sì,
non lo esprimi davanti a un microfono, sì, sicuramente,
e non lo direi 3-4 volte per dire però sono giustificata perché c'ho avuto un attacco di panico, sì, sì. Questa cosa qua infatti dopo mi ricordo che mi sono sfocata perché mi faceva proprio incazzare e adesso l'utilizzo, no, ansia, depressione, così magari uno tende a dire ah sì, sono un ragazzo di 19 anni per essere più figo adesso metto una foto che sto un po' depresso,
un po' emo, sono gli emo di oggi. E no, sai, io ricevo tantissimi messaggi perché io questi sono temi che tratto. Ok, io su Daily Cogito spesso tratto della difficoltà psicologica, ho ospitato anche psicologi, psichiatri qui, per me è importantissima.
Sì, anche
per me. Però io ricevo in conseguenza svariati messaggi di persone che mi scrivono dicendo sai, sto vivendo una depressione.
Sì.
E io rispondo sempre, non per fare lo stronzo, ok, ma rispondo sempre... ma ti è stata diagnosticata, perché la depressione è una malattia,
sì.
È una malattia, è come andare a dire in giro io ho il cancro,
sì.
Ma c'hai cioè nel senso sei sicuro o è soltanto una?
Sì.
A volte le persone sono tristi, ok, sì. Hanno dei momenti di tristezza, di giù ce l'ho avuti anch'io e capitano sempre,
sono
tutti
importanti,
quanti.
Tra l'altro, esatto. Per il nostro corpo e per la nostra mente.
È inevitabile, perché siamo delle,
sì,
siamo
cioè
delle
proprio
onde.
C'è un momento in cui cioè, la depressione sentivo... Però adesso non ricordo il nome di uno psicoterapeuta che diceva la tua mente può anche ricercare dei momenti di depressione intesi come momenti in cui c'è bisogno proprio di,
certo,
una grande... Perché se no pensiamo sempre che l'euforia, che dobbiamo essere performanti, che dobbiamo essere fighi, che dobbiamo essere... però
parlava,
sì,
quella persona lì, no? Dov'è? Pascal, eccolo là. Pascal, sì, ne parlava, no? Del senso, ci sono quei momenti in cui devi... Lui la chiamava la noia, no? Cioè la noia per lui non era l'annoiarsi,
sì,
ma era,
certo,
il momento in cui l'animo è basso.
Sì, assolutamente.
Quindi sei triste, ti vengono in mente brutti pensieri, è normale,
sì,
che,
sì,
accada. E però quando poi tu hai questo stuolo di influencer che ti parlano senza diagnosi, senza neanche consapevolezza,
mamma
depressione,
mia,
okay, via dicendo, tu magari ti convinci e usi quella come posa intellettuale. Quello è una trappolona incredibile.
Terribile, anche perché chi lo vive veramente non ci avrebbe mai voglia di fare.
No.
Anzi, cioè io proprio mi nascondo quelle robe lì e vorrei fuggirle, neanche dirle, neanche proprio avvicinarmici.
Sì.
E quindi non credo per niente a chi
piuttosto,
ne parla in quel modo.
Esatto, piuttosto una volta che le hai, non dico risolte, però superate,
sì,
allora ne parli,
sì,
allora diventa importante.
Sì.
E cioè anch'io in passato ho avuto momenti molto difficili, io ne ho parlato in live, ma
sì,
una volta risolti, una volta che, quando,
certo,
non posso più farne una,
certo,
una sorta di feticcio, capito?
Certo.
E allora li diventa. Però adesso invece viviamo il momento in cui tutti quanti parlano di essere depressi quando si sentono di esserlo. Ed è venuto fuori durante la pandemia è venuto fuori questo studio che diceva come su TikTok ci fosse il trend di delle persone malate malate che mostravano sintomi ossessivo compulsivi fino addirittura alla Tourette. E il meccanismo di identificazione ha portato a un'esplosione nell'apparire di sintomi di Tourette.
Non ci credo.
Sono aumentati enormemente. Perché? Perché se tu crei identificazione, cioè quella sensazione di dire ah, ma non sono solo, tu normalizzi quella cosa lì e sei,
certo,
molto meno propenso a vederlo come invece una cosa che ti danneggia e quindi da, non dico risolvere, ma da affrontare.
Certo.
Questa roba qua è
tosta.
Pesante.
Molto.
Peso. Madonna santa, ci siamo finiti a parlare di cose.
Finiti,
ma Rebecca, ma cosa hai fatto a questa trasmissione? Cosa hai fatto a questa trasmissione?
Dove siamo?
No, perché? Però in realtà questo è un tema interessante perché io credo che il percorso che stai facendo tu, e lo so perché ha aiutato anche me in un altro ambito, quello dell'improvvisazione, sia proprio un fantastico modo per riuscire ad affrontare anche quei limiti che riconosciamo in noi. Adesso non evidentemente la depressione, la Tourette, no.
No, certo.
Però riuscire a capire gli ondeggiamenti dell'animo.
Sì.
Ok, riuscire a dare un nome alle sensazioni.
Sì, alla fine
contesto.
Diventi un maestro in questo.
Quello è
davvero.
Fantastico, quello.
Chi si lascia guidare, chi non si lascia spaventare, può essere anche una buona guida per gli altri, no? Mm-hmm. Per chi un po' è spaventato, soprattutto se sei un insegnante, sì, a dare più nomi a cose a cui la gente magari dà un nome solo.
Sì.
O a far emergere delle cose. A volte sono anche preoccupanti, perché con i bimbi mi ricordo... facevo un esercizio che faceva venire fuori tramite le urla e ho visto delle cose davvero, davvero che mi hanno...
L'anticristo.
No, sì, bambini che magari stavano tutti, sì, super chiusi, super anche con questi atteggiamenti, no? Invece poi vedi venire fuori delle cose e sai poi dargli un nome, sai, diventi un po' un maestro. Adesso non voglio... Però sì... C'è una specie di mappa interiore che secondo me hai più chiara. Sì, è uno dei tanti modi per conoscere. Fai un mestiere in cui, no, puoi, certo, pensa che figata, poter fare un mestiere che ti porta tutti i giorni a sapere qualcosa in più di te, ma dell'uomo in generale.
Vedi, lettrice di Jung, vedi, si vede che sei lettrice di Jung, si vede la mappa.
No, perché me lo rileggevo ieri la prefazione sul tema della casualità e causalità, tutta questa roba che mi interessa davvero tantissimo, mm-hmm, e che ha a che fare proprio con tutto il mondo cinese, insomma, cioè, della conoscenza orientale, che mi affascina da morire. E Li Ching è uno dei metodi di scoperta interiore. Più vai a fondo, più esplori, più sei capace anche di rappresentarlo, di essere credibile, di far sentire, no, che...
Sì.
Che lo sai.
Sì, la difficoltà, secondo me la difficoltà di dell'approccio di Jung è il fatto che è un approccio che è molto utile se lo usi per esplorare la tua interiorità.
Sì.
Quando lo usi per indicare agli altri cosa fare, rischi di fare dei danni devastanti. Perché? Perché rischi di proiettare la tua interiorità sugli altri.
Sì, sì, ho capito.
Io adoro Jung.
Sì,
lo adoro. A casa c'ho anche il libro rosso, quello illustrato, che è una roba pazzesca. È bellissimo. E ammiro tantissimo la sua capacità di autoanalizzarsi ed esplorarsi.
Sì.
Poi dall'altra
andando
parte...
anche dove no...
Andando anche in posti veramente brutti, veramente brutti, ok?
Sì.
E cioè lui parla proprio anche di perversioni, parla di incubi, parla di cose che tu stai lì e dici, mamma mia, una persona disturbata. Poi dici, ma anch'io sono disturbato, quindi c'è, nel senso, c'è questa empatia. E poi dall'altra parte mi accorgo che ci sono persone che usano Jung per fare tipo discorsi sulla psicanalisi e via dicendo. E qui, e lì fanno dei danni incredibili.
Sì, 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 un po'... Cioè, oddio, c'è chi è molto convinto, chi... Anche lì ho incontrato davvero... cioè lacaniani, tu non sai mai, no, da che parte. Un mondo che a me è facile.
Non dire più lacaniani in questo studio. guarda che lì io ho i libri di Lacan, ok? Ma sono nascosti.
Io proprio così, una frequentazione, un'uscita abbiamo fatto.
Una frequentazione pericolosa.
Pericolosissima, sì, sì. No, per carità. Però anche lì a me piacerebbe molto andare a fondo, però ci devo andare piano, perché poi come leggo qualcosa mi apro mille. Un po' come i film, anche con la lettura per me è la stessa cosa.
Sei una spugna? Sei una spugna? Non nel senso dell'alcolismo.
Ho fatto delle cose. Sì, sì.
Sei una spugna.
Ho fatto delle cose terribili perché stavo leggendo magari un romanzo e ero impersonificata e dico: no, per forza, con un personaggio che tu dici, quello lì è lui, e fai delle cose tremende.
Mamma
solo
mia.
Perché sei, no?
Sì, sì. Sai, l'ultimo romanzo che io... Allora, io sono una spugna fino a un certo punto, okay? Cioè, nel senso, io l'immedesimazione nei confronti di personaggi o cose del genere devono essere personaggi che fanno delle cose ben precise, perché altrimenti... L'ultimo romanzo che mi ha veramente sconquassato, ma veramente, veramente ci ho perso il sonno, è L'avversario di Emmanuel Carrère. Ce l'hai presente?
Dai, no.
Allora, è un romanzo in cui in realtà lui parla di un fatto di cronaca, ok? È un fatto di cronaca in Francia che negli anni 90 ha fatto grande scalpore.
Sì.
È il caso di Jean, mi sembra Claude o Jean-Luc Romain, che è un tizio che per 20 anni ha finto di essere un medico, era sposato con due figli. Adesso ti viene da ridere, ma poi alla fine è tragica la cosa, perché finisce nella cronaca nera più terribile, perché a un certo punto viene scoperto e lui uccide tutta la sua famiglia e cerca di uccidersi, sopravvive, e quando è sotto processo Emmanuel Carrère lo intervista, ok? C'è questa,
dai,
e tira fuori un romanzo.
Che meraviglia.
È un libro, ecco, tipo, è il libro che ti direi stacci attenta se ti avvicini, perché se ti immedesimi tanto... Io ci ho perso il sonno su quel libro.
Dai.
Ci ho perso il sonno perché in realtà mi sono reso conto, cioè ciò che ho sentito veramente mio, io ho sempre avuto paura delle bugie, perché ogni volta che quando ero giovane mentivo, stavo malissimo, ok?
Sì, è una cosa che non so fare.
Cioè io faccio fatica a dire bugie.
Anch'io tantissimo. Guarda, questa è una cosa fighissima. Sei la prima persona che sento. Quindi io davvero faccio difficoltà. A parte che non mi ricordo. Quindi
e anche se ce la faccio, sto male. Cioè, nel senso, è una cosa. Sono un po' come Sheldon Cooper, ok? Però senza tutto il problema dell'Asperger che lui ha. E il problema è che Jean-Claude Romain arriva a quel livello perché affastella una dopo l'altra tante bugie quasi innocenti, ok? Cioè quasi bugie normali, ne mette però una dopo l'altra e non sa più dire di no, un po' come se cadesse in una... C'è questa cosa qua, c'è questa frase che dice Carrère, a un certo punto lui si è ammalato di menzogna, non riusciva più a fermare la catena di menzogne ed è arrivato a costruire questo castello terribile che poi ha portato alla tragedia. E questa roba mi ha fatto star malissimo. Ha fatto star malissimo. Quindi capisco quella sensazione. Sì, perdere il sonno per un personaggio, per una storia, per un attore, per un.
A me è tanto che non capita con i romanzi adesso, devo dire la verità. Non mi stanno, diciamo, portando via. Però con i film, l'ultimo invece che è arrivato proprio qua, Promising Young Woman, che ha fatto sta diversi giorni, non so se l'hai visto.
Non l'ho ancora visto, ma me ne hanno parlato.
Sì, perché poi c'è lei che è straordinaria. Sì, allora non ti dico niente perché...
Ah,
e poi
lista,
Everything Everywhere All At Once, che mi ha proprio sparaflesciato.
L'ho odiato.
Non ci credo.
Io sono uscito dal
cinema. Non ci credo. Io l'ho amato proprio. Sì? Io spero che vinca tutto, perché proprio l'ho...
No, io
quello
sono uscito...
la mia idea.
Sono anche andato alla prima a Milano, perché c'era un evento, e quindi sono andato. E sono uscito... No, a me non è piaciuto. No. E per quanto... Allora, perché l'idea centrale è molto figa. Il buco nero...
Il donuts. Uccidi.
Per me è raccontato con... Cioè, proprio io per i criteri con cui valuto una buona narrazione è proprio...
Perché
iper intellettualismo. Ci sono un sacco di soluzioni estremamente contorte per dire cose semplici. E ho la sensazione... Quando l'ho visto, avevo la sensazione di ascoltare... Il classico filosofo, che per dirti una roba molto semplice, ti fa una circonvoluzione che ti fa venire le gonadi grandi come questa stanza.
Ok, però se lo sa fare, cioè Proust lo sa fare.
Ma secondo me loro non l'hanno saputo fare. Cioè, se è quello il punto, capito? Non...
Secondo me anche in una maniera proprio...
Ti è piaciuta proprio? Ci sta. Ma infatti è un film che ha diviso molto, cioè nel senso io capisco perché piace, cioè capisco ci sono persone che hanno torto, quindi...
quindi proprio...
No, sto scherzando. In realtà io devo dire sono uscito dal film con dal cinema con quella
sensazione.
Ma il donuts,
non mi puoi parlare di intellettualismi, ci ho messo il donuts di mezzo, bella, che è quella la figata, super pop.
L'idea, molto figa, è che quello che sta intorno mi ha infastidito, intendi. Capito? Cioè, ho provato fastidio per tutto il film.
Ti ricordo che lui piace Nicolas Cage, quindi...
Ma non ricalibra
un po' il tuo giudizio su di lui.
Signore e signori, non giudicate Nicolas Cage, perché quando fra 20 anni studieremo sui libri,
addirittura sei messo così.
No, sui libri su come non fare. Su come non fare.
Senti, Face Off ti piace?
Bellissimo film, straordinario film. Straordinario film.
Oggi è una
È una bomba. Io l'ho fatto vedere ad Arianna tipo l'anno scorso. E subito dopo abbiamo visto Con Air, sempre con Nicolas Cage.
Non l'ho visto.
È quello dei detenuti che scappano in aereo.
No, non ce l'ho questo.
Se ti è piaciuto Face Off, Con Air, cioè
sì, ma quando l'ho rivisto Face Off l'anno scorso, perché io l'ultima volta l'avevo visto ho detto Madonna, che è tamarrissimo però.
Ma è bello per quello, cioè nel senso, è una tamarrata di altissimo livello.
Tamarro.
No, io l'ho adorato. Con Air bellissimo. Ma no, adesso io sono serio quando dico Nicolas Cage.
Ma davvero?
Ma no, io adoro.
Sai me quando
Cage.
Fa impazzire lì, davvero mi fa impazzire quando su Face Off fa il lui che per la prima volta prova la droga con l'amico.
Spettacolare.
Lì veramente c'è quella risata, è veramente quella roba lì, quella scena perché io dopo rimando indietro quando un attore fa quelle cose che mi piacciono da impazzire. Quella risata lì me l'ho rivista almeno 50 volte. Lì è spettacolare, però ecco, non direi che...
Però poi ha fatto anche delle parti, adesso al netto del meme Nicolas Cage, però ha avuto dei film straordinari, tipo Lord of War, The Family Man, cioè ci sono proprio dei film. Lui è un grande attore, che poi ha dato via il deretano per tanti film di merda perché aveva le mani bucate. Però adesso è oggettivamente
uno... Però non è conosciuto,
uno...
diciamo, come un grande attore.
Però in realtà adesso ti indicherò un documentario che parla del percorso Nicolas Cage. Okay. Lui ha studiato per alcune tecniche proprio recitative, le ha riformate in base a delle esigenze. Cioè lui ha creato di fatto... Lui a Hollywood è l'unico che fa delle cose ben precise. Cioè nel senso... e quindi in realtà io lo apprezzo
per
molto.
Adesso Carmelo Bene...
Sì. Lui ha studiato per essere un cane.
No, non è un cane. No, non è un cane. È uno con le mani bucate, uno che soffre di alcolismo, tante cose, ma non è un cane.
Ma non era una porno star.
Kevin Spacey?
Adoro Kevin Spacey. Adoro Kevin
Spacey. Io lo metto proprio nel mio Pantheon.
Sì?
Sì. Nel mio Pantheon c'è Kevin Spacey. Tristissimo per tutto quello che gli è capitato.
Mamma mia.
Lui è veramente uno che può essere...
Lui adesso lui è stato qua, sì, scagionato praticamente da tutto. Ma dopo tutto quello che è successo io non credo che lo rivedremo.
No.
Non lo rivedremo. Anche perché lui c'ha talmente tanti soldi che chi cazzo glielo fa fare di spaccarsi la faccia di nuovo.
E lui è uno di quelli che può essere credibile nell'essere il bravo papà e super buono e come Hopkins.
Sì.
E essere invece atroce, pericolosissimo.
Sì,
lui
è uno dei
pochi che sa fare questo switch qua.
Vabbè, Seven, in cui lui faceva era uno psicopatico, però faceva il morigerato e al tempo stesso il violento, pazzo, furioso. Quello sono livelli attoriali che proprio inarrivabili.
Sì,
inarrivabili veramente.
Lui
è
davvero inarrivabile.
Un altro che secondo me è su quel livello lì, che è di questa generazione, è Tom Hardy.
Mamma mia, lo amo.
Tom Hardy è un attore straordinario.
Sì,
l'hai visto Bronson?
No.
Bellissimo.
Bronson è il ruolo di Tom Hardy.
Davvero?
Sì,
bellissimo.
È uno dei primi film di William Refn, quindi quello che ha fatto Valhalla Rising, Drive e via dicendo.
Sì.
Bronson è, intanto vabbè, è tratto da una storia reale, perché Charles Bronson è il detenuto più pericoloso d'Inghilterra.
Sì.
È interpretato da Tom Hardy. E lì tu vedi Tom Hardy al suo meglio, è un'interpretazione incredibile. Guardalo, perché se ti piace Hardy è un film irrinunciabile.
Ok.
Sì.
Piace molto.
Fantastico, fantastico. E sai chi non riesco a sopportare invece, che adesso va per la maggiore, vediamo cosa ne pensi tu. Chalamet. Timothy Chalamet.
Tu veramente.
Cosa?
Si vede che non segui le mie storie, perché io
che lo adori.
Tu adori Chalamet.
Ho una liaison con lui, me lo sogno tipo lui conosce il mio paesino, viene lì.
Io mi sogno di
io ci parlo in inglese, gli presento i personaggi della città.
Dai.
Cioè abbiamo proprio una liaison che va avanti da tempo, lui non lo sa, ovviamente, però io lo sogno e ci parlo in inglese, cioè gli presento le mie. Sì, ogni volta dico, ecco, c'è Timothy, è arrivato, io lo amo.
Però sai che adesso mi viene in mente qualcosa, che qualche storia
tanto faccio buongiorno, perché poi c'è tutto un insieme di amiche mie che quando le metto... No, io lo amo, però lui è perché è un putto, secondo me. Proprio una... diciamo che come attore sospendo il giudizio, perché sono talmente...
No, io sto parlando come attore, poi che lui sia figo e via dicendo, poi... Non è il mio tipo, tipo
no,
Nicolas Cage è il mio tipo.
La bellezza. Abbiamo capito che
è... Degoccio.
No, diciamo che per me è la bellezza in persona. Cioè, devo dire, qualcosa che mi fa pensare alla bellezza, oltre a
l'arte.
Lui è proprio una di quelle persone che dovrebbero essere pagate per esistere. E basta. Ti pago perché esisti.
Tipo i postini.
Tipo SMS. Okay. Sì, capito, seduto. Tipo
reddito
Marina
di cittadinanza.
Reddito di...
Di cromosanza.
Il reddito di cromosanza. L'abbiamo appena inventato. Il reddito di cromosanza.
E se ne hai uno in più, allora.
Cristo, come Nicolas Cage. Ho capito. Dopo io dico come
però
attore.
Però dai, io vuoi dire come attore. Dune non ti è piaciuto su
Dune? Mi è piaciuto
lui...
Dune, ma non, cioè lui, vabbè, cioè
sì, ho
fa
capito
il suo,
che vuol dire,
fa
ho
il suo, cioè
dire.
Il senso non è... Vabbè, me lo ficcano come il prezzemolo dappertutto, è una bella presenza,
fine,
non c'è dubbio.
Il pianto dei Call Me By Your Name davanti al fuoco.
Non l'ho ancora visto Call Me By Your Name, perché no,
allora, certo.
È vero,
allora,
è una bella parte.
Oh, quello lì, quel pianto lì, è cacchio, certo, forse non l'hai visto ancora... Un giorno di pioggia a New York, l'hai visto? No.
No.
E Woody Allen, no, però lì non brilla. Quello di The French Dispatch.
Sì, l'ho visto.
Sta lì? No, non brilla, dici tu, rispetto agli altri.
Devo dire che anche il film in sé per sé non è che io l'ho amato.
DiCaprio non riusciva a girare una scena su Don't Look Up, perché rideva, perché Chalamet stava improvvisando talmente bene e talmente in maniera comica che lui, dai, lì è bravissimo su Don't Look Up.
Sì, che fa il tizio trasandato, che fa
supermercato, fa la preghiera finale.
Sì, sì, no, però, però, ma no, ma che lui ci abbia, cioè, di nuovo, io non giustifico, non riesco a capire perché lo ficcano dappertutto, ma come perché, il prezzemolo,
ma perché il suo periodo adesso?
Perché il suo periodo. Le persone come Rebecca Liberati hanno potere ad Hollywood.
Io?
Dannazione!
Io
dannazione!
Così, davvero, no,
io tipo in Dune, io in Dune a non fare... No, avrei messo Nicolas Cage.
Ti immagini?
A sto punto...
Immagini?
Ad... Questa è stupenda!
Avrei messo lui, ma un po' l'età avanzata, però semplicemente un ragazzo che invecchia, tipo, cioè così, così. Io...
È terribile, si trova... Ci penserò per mesi.
Pensa a Nicolas Cage nella parte,
sì,
di Paul Atreides.
Meme su di lui, cioè
fantastico.
Proprio...
Cioè, hai capito? Io, vedi che io ho il modo per rendere dei veri successi questi film.
Davvero?
Sempre meglio che Aragorn.
Sì, sì, sì. Sai che Nicolas Cage all'inizio... Perché
era stato rovinato per Aragorn?
Oh yes. Madonna, ed era anche stato selezionato, solo che ha dovuto rifiutare per problemi di famiglia.
Addirittura?
Era...
Oh yes. Non ci credo.
C'è un universo parallelo in cui nel 2001 è uscito La Compagnia dell'Anello con Nicolas Cage. Attenzione, non è Nicolas Cage di adesso, ok? Ma quello, quello di Face Off, quindi che era un po' muscolato,
certo,
c'aveva ancora
certo.
un po' più capelli, dicendo, con la barba. E Nicolas Cage oggi... è la star che tutti ci meritiamo. C'è un universo parallelo in cui questo è successo.
È successo.
E tu saresti qua a dire sì, Nicolas Cage.
Invece sai,
ma quale Timothée Chalamet? Quale Timothée Chalamet?
Una cosa che invece avrei voluto vedere è Nicolas Cage come Superman. Quello
anche
ti
quello,
devo dire
anche
che
quello,
perché
anche
quello che cos'era? Anche questa era.
Anche quello è stato un provino, addirittura
davvero?
Ho visto dei video in cui lui provava il vestito di Superman.
Sì.
E devo, con i capelli lunghi neri. Cioè, mi sembrava di vedere Anna Oxa.
No, Fede, fermati!
E non
fermati,
dico altro.
Non dire altro, non dire altro. Anna Oxa nella parte di Wonder Woman. Camminando.
Loredana per te.
Come Loredana per te.
Su pezzo di 100 anni fa, come ti è venuto? Camminando.
Non so, sono traumi, infantili. Adesso ti dico, se vogliamo entrare nei traumi musicali, ti dico che l'altro giorno ho fatto conoscere ai Cogito Studios una canzone di Vasco che è fra le meno conosciute al mondo. Ok.
Che qual è?
Vediamo se la conosci.
No, sicuramente no.
Dabedi hey, dabedi ho. Questa è la canzone generale. Dabedi hey, dabedi ho. Tutta la canzone da cantare. Dabedi hey.
È tremendo. Ma bello. Chi è che fa dabedi? Lui?
È sempre lui.
No.
Sempre lui con delle voci sotto, con dei cori, però è la sua voce.
La voglio sentire immediatamente.
No,
tipo.
Non la voglio sentire. No. E l'ho fatta partire su... Non devo dire la parola perché sennò ci parte qua. Ah no, non è di qua. Ah sì, c'è di qua.
Sì.
No, perché si dice... questa parte ed è partita, l'ho fatta sentire e da allora vogliono querelarmi tutti, però io quella canzone me la ricordo perché quando andavo alle elementari in macchina con mia madre, lei aveva una musicassetta in cui dentro c'erano tre canzoni di Vasco. Una era quella del non mi ricordo come una, e poi c'era questa.
Che periodo era più o meno?
Era 96, 90, sì, 95, 96. E io mi sono ascoltato questa cosa qua, mi ha traumatizzato. Io da allora non me la tolgo più. L'avevo ascoltata due volte nella mia vita. 30 anni fa.
No, ti prego, la voglio sentire.
Dopo te la faccio sentire. Non la facciamo partire adesso perché altrimenti YouTube ci banna e forse ci querelano anche.
Non vedo l'ora di sentirla.
No, ci paga per non farla più riprodurre.
Ed è devastante, ragazzi.
Invece c'è una canzone della Nannini che vi invito ad ascoltare, che si chiama Rebecca.
Ok.
Ed è davvero la canzone più struggente che sia mai stata scritta. Io vi invito ad ascoltarla senza piangere.
E
non vi dico di cosa
questo
parla.
Questo non ha a che fare col fatto che porta il tuo nome, evidentemente. Non c'è nessun bias in questo.
Perché questa... No, l'ho fatta ascoltare per vedere se era vera sta roba. Non è che... Perché questa Rebecca è una bambola che lei ha, quindi è tutta autobiografica. No, la dovete sentire. Questo è un trauma.
Ok.
Cioè, io la prima volta che l'ho sentita, perché vi aspettavo, sai, Rebecca, la canzone, invece è una canzone struggente. Lei urla alla fine. Guarda, una cosa...
Ok. Comunque, per chi lo chiede, la canzone di Vasco si intitola Canzone Generale, ragazzi.
Canzone
vi farà,
generale.
Vi farà male, vi farà molto male.
Il titolo è un capolavoro.
Vi farà malissimo. Io non so in che sostanza era immerso per scrivere quella roba.
Sembra il titolo che metti e tipo ai file quando
davvero?
Non sai che cosa.
Canzone, sì, sì.
Canzone generale. Def. Def.1.
È qualcosa devastante. E mi dispiace, pubblico, si disiscriveranno tutti dal mio canale grazie a questa cosa. Però un po' ne vado fiero. Cioè, nel senso, vado fiero di... Super. Di rovinare la mia carriera con questa canzone di Vasco. Meraviglioso, no, meraviglioso.
Vedo l'ora.
Rebecca, io allora, ascolta, se sei d'accordo, adesso sì. C'è un po' di gente in live che sicuramente vuol fare qualche domanda e sentire qualche risposta. Quindi, io ti ringrazio intanto per questa chiacchierata che
grazie.
È stata bellissima.
Grazie
è stato un saliscendi sì. emotivo.
Molto.
E quindi grazie mille. E ovviamente in descrizione metto tutti quanti i link per seguire il lavoro di Rebecca. Se vogliono vedere qualcosa di tuo, qualcosa in cui hai lavorato, hai qualche
sì,
titolo
metterò,
da...
Sì, io il lavoro di cui vado più fiera è sempre Spera Teresa, sarà sempre quello, suppongo, di mm-hmm. Damiano Giacomelli. Quindi okay. È legato anche al terremoto, è legato al mio territorio, che è un territorio che io... proprio amo e amerò per sempre, quindi quello secondo me cioè è un po' il ruolo che tutti sognano di poter fare almeno una volta nella vita, e anche se è un corto, cioè sono 15 minuti in cui c'è tutto.
Dov'è che si trova?
Tanto su Vimeo.
Su Vimeo okay. Si trova, perfetto. Sì. Allora poi mi mandi il link così lo metto in descrizione.
Sì, va bene.
E poi ovviamente Instagram, insomma, ce l'hai un sito tu?
No,
quando
c'ho solo
fai un sito?
È antica sta roba dei siti.
Ma come antica sta roba dei siti?
No, gli attori già un sito mio, ma dai, no.
No, dici carità.
Rebecca liberata. No, figurati, non farei mai.
Liberati Rebecca, allora no, non lo faresti.
Profilo okay. TikTok
e via. Esiste un
quando
sito
Rebecca,
tipo...
quando Rebecca avrà collaborato con Meryl Streep e Nicolas Cage e avrà il suo sito, faremo un'altra cogitata, quindi penso fra qualche mese.
Nello stesso film poi farò l'altro.
Nello stesso film. Madonna, che sogno, cazzo.
Mary Streep e
Nicolas
Cage.
Nicolas Cage e Rebecca Liberati Mecchia. Nello stesso
questa
film.
Questa roba mi uccide. Fantastico. Di Nicolas Cage. Ci penserò per 3 mesi. Mi giuro, cioè, tutti avrei detto, tranne che lui.
Per chi è in differita, grazie mille per aver ascoltato. Andate a condividere la puntata e noi ci rivediamo con le prossime. Per chi è in live, non uscite perché adesso andiamo a porre qualche domanda a Rebecca, quindi insomma risponderà alle vostre curiosità.
Ma non credo niente. Che qualcuno già abbia delle
ci
curiosità.
Sono già delle domande, cioè, ci sono curiosità. Sarai sottoposta al rito non del Gomja Bar, ma del Q&A di Daily Cogito. Grazie Rebecca, grazie a tutti e alla prossima. Ciao.
Grazie.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.